Allora, poi ci ho cominciato.
Sapevate che l'Italia non era ai mondiali? No, non era questo l'argomento.
Se la sapevate, se non lo sapevate, ve lo stiamo dicendo noi. Ma l'argomento non è questo. È un argomento che comunque ci collega sempre alle nostre fissazioni tecnologiche. E qua parliamo al solito di sorveglianza, che in questo caso non è fatta verso le persone, ma verso chi proditoriamente, senza permesso e senza licenza, cerca di trasmettere partite di calcio.
Di trasmettere intendiamo dire, cioè di mostrarle su uno schermo di fronte ad una platea.
Sì, quindi trasmettere al pubblico. Ora, sembra che la Liga Spagnola, cioè l'equivalente diciamo della
Federcalcio.
Della Federcalcio Spagnola, che produce ovviamente una sua app che serve
ai appassionati, per, sapere
per seguire le partite,
i risultati delle
risultati,
partite,
sapere commenti eccetera eccetera. Questa app, che già esisteva da tempo, ha recentemente subito un aggiornamento.
Che ha richiesto, come a volte capita, l'aggiunta di un nuovo permesso necessario.
Anzi due. Due permessi giusto. Fondamentali per essere informati sul calcio. Il microfono.
Certo, e quello proprio ovvio.
È il GPS.
Strano che non c'era prima.
È strano che non c'era prima, perché è normale che voi, per sapere la vostra squadra che ha fatto, dobbiate dire dove siete e dare il permesso alla vostra app di ascoltare che cosa si dice in giro.
Però quello che è più caratteristico non è tanto, perché di quelle ne abbiamo viste tante, di applicazioni che senza un motivo, come dire, un motivo eticamente valido, accendono sensori vari, raccolgono dati e così via. Quello è un classico caso di abuso e vabbè. Questo però è un caso un po' particolare, perché l'applicazione, conformemente alla policy sulla privacy che Google implementa per la nostra salvaguardia e benessere, quando ti chiede il permesso per il microfono, perché è un cambiamento di permessi, giustifica anche questa cosa e la motiva dicendo: questo che stai facendo è una cosa importante, è utile, se vuoi puoi anche dirci di no, però secondo noi invece dovresti accettare, perché permette di fare qualcosa veramente di bellissimo,
di fondamentale. Cioè tu lasci attivo il microfono e il GPS sul tuo cellulare, la nostra app ogni tanto capta un po' di informazione ambientale,
audio,
e ci permette di capire se nel posto dove sei tu stanno trasmettendo una qualche partita che dovrebbe essere trasmessa solo dietro pagamento di una licenza.
Perché chiaramente qual è la questione? Come funziona anche in Italia, immagino, l'abbonamento per vedere le partite per i privati costa di meno di quello per i bar, perché quella è una licenza che prevede anche la possibilità di diffonderlo in pubblico, dal punto di vista del copyright è un fatto diverso e si fanno pagare ben di più. Evidentemente molti locali in realtà pagano quella personale, la mostrano comunque, la cosa funzionare funziona, anche se è illecita secondo le loro regole, e quindi loro ti dicono: tanto quello che fai non è che automaticamente si trasforma in una denuncia, cioè dipende, tu magari vai a casa di un amico, la nostra applicazione rileva che tu stai guardando la partita, ma non è che poi ti facciamo niente.
Sì, perché poi tanto il tuo GPS ci dice dove sei, noi controlliamo se quello corrisponde a un locale pubblico, una casa privata.
In quanti siete che state andando una partita lì? Se siete in tre è un conto, se siete ogni sabato ci sono 30 persone in un posto dove c'è un bar che guardano una partita,
insomma. Loro vogliono soltanto essere sicuri che i loro diritti sulla trasmissione delle partite vengano rispettati. E infatti ci tengono molto a fare presente che le informazioni che vengono salvate e trasferite da questa app ci stanno soltanto non i vostri dati o il vostro nome, ma semplicemente il vostro indirizzo IP, la vostra posizione col GPS e il pezzo dei pezzi di audio cifrati, in maniera tale che loro possono ricostruire la situazione, però senza che effettivamente avvenga un controllo su di voi, dicono loro.
Quindi perfetto, no? Uno può fare il tracciamento che però non riguarda se stesso, e questo ci è sembrato che valesse la pena di segnalarlo, perché si tratta di un caso di uso dei microfoni per un tipo di sorveglianza che è immediatamente più che la sorveglianza sulla singola persona, sui suoi gusti o su cosa fa e dove va, un tipo di sorveglianza invece sociale, in cui tu tramite tante applicazioni che ti fanno da sensore puoi monitorare alcuni aspetti della società, anche questi proprio più particolarissimi.
E soprattutto un'app come questa non inficia i tuoi problemi di sicurezza, come no, diciamo spesso, ma anzi ti consente addirittura di diventare un agente al servizio della Lega spagnola di calcio, per poter scoprire chi si frega le licenze della trasmissione delle partite.
Il coinvolgimento della cittadinanza, proprio.
E infatti, ma sì, non vi sentite eroici in quest'atto?
Sì, e non è la prima volta in realtà che le app, in generale gli strumenti, diciamo, digitali delle persone vengono incoraggiati per l'uso a scopo di delazione. Io ora non ricordo esattamente, ma mi sembra che in un'altra occasione c'era comunque una mappa in cui tu potevi taggare il disagio o una cosa simile, ma non
troppe ce ne sono di queste mappe in cui taggare il disagio.
E comunque appunto è quest'idea che diciamo tu rimani protetto in un'ottica di whistleblowing, cioè di soffiata, quindi appunto proprio di delazione, di denuncia della situazione che stai, in cui stai capitando, e che questa cosa appunto viene promossa, e magari non so se ci saranno dei punteggi per chi utilizza l'app, se in qualsiasi modo, insomma, se viene incoraggiata, oltre a avere dei, perché mi chiedo, una persona che si scarica quest'app, io onestamente non c'ero, quindi posso fare l'ascoltatore che in questo momento sta
pensando. Tu incarni il popolo, mi sembra.
Esatto,
incarni, cioè, la faccia da popolo.
E mi chiedo, no, che cosa spinge una persona a installarsi quest'app? Cioè, quali sono i vantaggi?
Beh, l'app nello specifico è un'app comunque utile, perché è quella con cui le persone vedono i risultati delle partite, hanno gli aggiornamenti, hanno il calendario, quindi è un'app che già era molto diffusa, non è che serve solo a questo.
Ok, quindi c'è stato questo aggiornamento, diciamo,
che ha aggiunto funzionalità. Diciamo che è bella questa cosa, perché se tu ti colleghi, che so, con l'app UPOL, quello della Polizia di Stato, è ovvio che lo fai per segnalare qualcosa, altrimenti non ti serve a niente un'app del genere.
Certo.
Questa qua, lo scopo di delazione sociale è nascosto, perché è un'app che serve ad avere informazioni sulle partite, quindi è una cosa che non c'entra niente. Tu la usi per fare tutt'altro, però a che ci sei, visto che tu c'è comunque, cammini con un GPS e un microfono appresso, e faccelo usare, così scopriamo chi ci frega i soldi.
Oltretutto questo viene presentato come un modo, siccome poi i diritti alla fine arrivano alle squadre, è anche il modo che tu hai per sostenere la tua squadra, in un'ottica, no, veramente perversa, in cui tu pensi veramente che facendo fare un multone al bar sotto casa che fino al giorno prima vedete le pacche sulla spalla, poi invece fare il multone perché lui, pagando 100 euro in meno di licenza di quello che avrebbe dovuto pagare, alla fine è pure colpa sua se poi perdi col Sassuolo.
Esatto.
E dal punto di vista della tecnologia, le tecnologie che vengono usate in realtà non sono particolarmente innovative, anzi direi nemmeno un po', cioè va bene, ok, sono comunque qualcosa di uscito negli ultimi 10 anni, quindi non è che sono proprio vecchissime, però ormai sono consolidate e sono usate anche in altri ambiti. Quello che a me ha colpito di più è l'utilizzo per quello che si chiama cross browser identification, che parolone, che vuol dire identificazione attraverso vari browser, in realtà attraverso vari dispositivi. Cioè, qual è il problema che si sono poste le società e le persone che sviluppano metodi di tracciamento online? È questo. Dice: noi tracciamo benissimo tutte quante le azioni che fanno certe persone sui loro dispositivi connessi ad internet. Il problema è che le persone ormai iniziano ad averne tanti dispositivi, cioè hanno il computer, il tablet, l'orologio, lo smartphone, ne hanno parecchi. Allora tu quello che vorresti fare è riconoscere e mettere insieme le attività fatte su dispositivi diversi, cosa che non è sempre molto facile, a volte può non funzionare. Allora l'idea che hanno trovato è questa, di fare una tecnologia che si basa sull'emettere dei suoni impercettibili all'utente, cosa che non è molto difficile, basta andare su frequenze basse, ma non così basse, cioè una nota a 50 Hz, se la fai per 3 secondi non se ne accorge nessuno, e se poi ce n'è ancora di più che te lo dico a fare. Quindi fai dei suoni brevissimi che però riescono comunque a trasmettere delle informazioni, un identificativo, quindi qualche byte basta, quindi basta veramente un istante di trasmissione a bassa frequenza o ad altissima frequenza, e dall'altra parte chiaramente serve anche qualcuno che ascolta. Quale può essere il metodo? Beh, per esempio, un metodo potrebbe essere quello che tu hai alcune applicazioni installate che utilizzano questa tecnologia e stanno sempre in ascolto. Quando vai su un sito web che utilizza quell'altra tecnologia, quella emette il suono e così il sistema può mettere insieme due tracciamenti che prima erano separati e d'ora in poi saranno sempre uniti, perché questa è una, no, delle caratteristiche del... dell'anonimato, del tracciamento di questi aspetti. Cioè, una volta che tu due identità che ti sembrano diverse le hai unite, quelle poi sono unite per sempre, le hai unite sia nel passato che nel futuro, e quindi ti basta fare l'identificazione una volta per avere un grande vantaggio. Quindi il semplice pensare, vabbè, però io quante volte quando sto al computer al lavoro poi utilizzo anche quell'applicazione al telefono, magari non molte, ma basta una volta. E quindi con questo trucco viene fatta questa, che si chiama cross browser identification, la soluzione più diffusa che magari vi può aiutare. Quindi se cercate questo questo argomento su internet per saperne di più, è Silver Push, come argento spingi. E niente, ma poi ce ne sono varie altre, tecnicamente mi sembra che siano tutte quante analoghe, e quello che vendono di diverso sono, diciamo, parti più commerciali.
Sì, diciamo che questa è una tecnologia che ormai si sta diffondendo abbastanza, perché diciamo fino a qualche anno fa non si ovviamente la possibilità di emettere, non si dava per scontato che l'utente potesse ricevere e ritrasmettere suoni. Ora, siccome praticamente chiunque cammina con uno strumento in grado di fare questa cosa, in grado di avere un microfono e un ricevitore che potenzialmente possono essere accesi o spenti a volontà anche da remoto, diciamo non c'è che da aspettarsi che sistemi di questo genere continuino a essere sempre più diffusi.
Ah, scusa, dimenticavo una feature che è la vera chicca, cioè molte pubblicità in televisione utilizzano Silver Push, chiaramente nel senso di emettere suoni. Mm-hmm. Quindi se voi per esempio finisce, non so, una spezione di un film o di un programma che state vedendo, parte la pubblicità, voi, siccome la pubblicità comunque tendenzialmente più o meno annoia, in quel momento tirate fuori il telefono, guardate qualcosa, l'applicazione riconosce che voi state guardando quale pubblicità, perché magari no, ogni pubblicità avrà il suo identificativo ben preciso, e può anche quindi dare dei servizi molto precisi a chi ha messo la pubblicità. Cioè dice, quando tu hai messo la pubblicità dopo, non lo so, il meteo, le persone erano attente, erano distratte, si sono spostate, hanno fatto una telefonata e quindi non se la sono vista, oppure hanno soltanto guardato due notizie su Facebook ma poi sono tornati a guardare presumibilmente la televisione. Insomma, proprio aumenta la capacità di monitorare come le persone reagiscono alla pubblicità. Poi fondamentalmente questo di cui vi ho parlato è soprattutto una roba dal punto di vista tracciamento, pubblicità e dintorni, quindi in questo è diversa invece dalla bellissima applicazione della Liga. E poi dopo c'è invece l'altra notizia di cui ci parlerai tu, in cui si parla di net neutrality.
Una breve notiziola, diciamo un aggiornamento, l'abolizione della net neutrality, come ricorderete l'anno scorso, discorsi fatti anche l'anno scorso, era uno degli argomenti di punta per la difesa del cosiddetto internet libero. Net neutrality, vi ricordo, significa che sostanzialmente i fornitori di connessione a internet non possono fare differenza sul trattamento dei differenti contenuti. Cioè se io ti fornisco accesso a internet, poi se questo accesso tu me lo usi per guardarti un film in streaming, o te lo usi per leggerti un giornale online, oppure per appunto per giocare o anche per scaricare, anche se in alcuni casi lo scaricamento è stato controllato in una qualche maniera, comunque in linea di principio tu non dovresti applicare trattamento differenziale. E se neanche se io ti pago cifre diverse. Ora, net neutrality era stato un pilastro della politica della rete dell'amministrazione Obama, ma da quando è stato eletto Trump già dall'inizio aveva dichiarato che la net neutrality era una cosa negativa da dover
un troppo,
risolvere.
Un po' troppo obamiana.
Sì, troppo comunista, per dirlo in maniera
più americano.
In maniera americana, sì. E ora
nordamericano.
È stato fatto, sì, nordamericano, attenzione perché sbagliamo sempre, statunitense. E ora la promessa è stata mantenuta, nel senso che da lunedì scorso la net neutrality non è più effettiva. Questo non vuol dire che in questo istante sia cambiato qualcosa, semplicemente che ora nella legislazione statunitense è in teoria possibile discriminare i contenuti e i servizi a pagamento per quanto riguarda l'accesso ai servizi internet. Ora c'è da dire che questo in questa maniera in questo momento non cambierà sostanzialmente niente, anche perché questa è ancora a livello di una proposta che è diventata attiva, ma che il non mi ricordo se il Congresso del Senato statunitense potrebbe ancora revocare. Quindi diciamo ancora non ci si aspetta che succeda niente in questo momento, però con appunto questa sospensione in linea di principio le singole aziende sono libere di fare quello che vuole, perché quello che è successo è che è stata tolta la net neutrality alla Obama, ma non è stata sostituita con qualcosa che dice no, tu devi a chi mi paga di più devi dare un servizio migliore. Per cui in questo momento siamo in una situazione in cui non c'è una policy. E quindi le aziende in teoria potrebbero fare quello che vogliono. Ora bisogna, questa cosa è una cosa a cui dovremmo fare attenzione, perché anche se si tratta di una in questo caso di una cosa puramente americana, puramente statunitense, però la maggior parte delle aziende che si occupano di internet, di servizi in rete, eccetera, sono basate negli Stati Uniti, e quindi sicuramente questa cosa avrà un impatto pure nel vecchio continente, nel resto del mondo, diciamo. Ora bisogna, appunto, dobbiamo fare questa, ve la diamo semplicemente come notizia così andante, perché qua si tratterà di fare attenzione e di vedere come evolve la situazione. In partenza si può dire che un'avvisaglia negativa è una cosa che apparentemente non c'entra niente, ed è il fatto che è stato dato l'ok alla fusione tra la TNT e la Time Warner, che sono due enormi compagnie americane, dà luogo a un enorme colosso che si occupa sia di connettività che di informazione, e che sarebbe molto avvantaggiato da una politica di non net neutrality, cioè di avere per poter utilizzare il suo lato connettività per favorire il suo lato informazione.
E con questa, sono le 22:13, siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie per averci ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto privato o privata della propria libertà. Vi lascio con un pezzo di Rebecca Lane, che avremo il piacere di far suonare al CSOA Ex Nihia il 5 luglio. Lo so, è la sera prima di Hack Meeting, sarete sicuramente tutti quanti in viaggio come anche noi per Genova, ma chi magari rimane a Roma, rimasto qui per il lavoro, per qualsiasi altra sfiga, il concerto Rebecca Lane, la retorista del Savor, Fauna, quindi insomma veramente un bel concerto sul genere della cumbia, almeno se è il vostro genere. E dopo c'è anche il DJ set con il Pince Perro e Son del Barrio. Allora vi metto questo brano, poi vi metto anche lo spottino, e poi vi ricordo che la programmazione di Radio Onda Rossa per questa sera termina qui, riprenderà però domani mattina con l'informazione dalle ore 8. Ciao.
Ciao.